Bene.
No, aspetta Valentina, non è partito. Devi vedere il pallino rosso.
Guarda che sta registrando, eh. Io ho rec in funzione in alto a sinistra.
Adesso ce l'ho anch'io, quindi adesso do il benvenuto e la buonasera a Valentina Cappelletti, cui lascio immediatamente la parola per il secondo incontro dedicato alle letture del mercoledì per Ashamin Europa Terra di Estranei. Grazie Valentina e buona lettura a tutti.
Grazie Florinda, grazie a tutte e a tutti voi che siete presenti anche per questo secondo passo della lettura del testo di Amin. Questa volta, questa sera, spenderemo un po' più di tempo e di attenzione su due dei quattro capitoli di cui vi avevo anticipato la volta scorsa, in modo particolare sul capitolo dedicato agli estranei nella città e sul capitolo dedicato a quello che resta della razza, con giusto un passaggio finale sul tema che in realtà è nella traduzione italiana del titolo, cioè Europa, è un passaggio finale sulla problematizzazione di quello che Amin intende lo spazio non comune europeo, i suoi problemi, le sue aporie e direi anche le sue angosce. E lo facciamo in modo tale da poter avere più tempo di quanto non abbiamo avuto la volta scorsa per poter scambiare, perché poi in realtà è più uno scambio rispetto a degli stimoli e all'uso che più o meno realisticamente si possono fare di questi stimoli per come Amin li propone, sapendo che io non sono un interprete del suo pensiero e quindi a mia volta ne faccio il mio uso. Andiamo quindi subito al tema estranei della città. In questo capitolo ci sono tanti legami con un lavoro che forse a molti di noi è noto ed è conosciuto perché è contenuto in un colloquio che è stato pubblicato da Yakabook, un colloquio tra Carlosini e Gabriele Pasqui, che si intitola Perché gli alberi non parlano, e che affronta la questione della convivenza nella dimensione urbana. E in effetti Amin porta la sua attenzione esattamente a questo, cioè a che cosa possiamo osservare nei fenomeni di convivenza per come si presentano nella dimensione dello spazio urbano, sapendo che lo spazio urbano è uno degli ambiti nei quali la compresenza accade. Insieme a quelli che ha tratteggiato brevemente nei capitoli precedenti, cioè alla convivenza, alla modalità dell'attaccamento materiale con la dimensione degli strumenti, degli oggetti, delle protesi tecnologiche, della circolarità del rapporto fra gli uomini e questi, tra virgolette, oggetti. E dopo essere transitato attraverso una esemplificazione di alcune forme invece di attaccamento che vengono facilitate dal lavoro comune in diverse modalità possibili, cioè dall'esperienza della collaborazione dentro pratiche situate e limitate. Fino qui, quindi, ha passato in rassegna alcuni ambiti nei quali è utile andare a guardare per rintracciare delle modalità di attuazione o di realizzazione di legami che non presuppongono una origine comune laddove per origine intende una appartenenza a una comunità auto percepita e coincidente con un perimetro territoriale definito. Quindi questo è quello che possiamo dire lui intende per origine comune quando ne parla. Cosa che non vuol dire, come forse sarebbe utile per noi dire, che l'assenza di questa forma di origine comune non può certo significare che non ci sia una comunanza. Questo poi, semmai, lo lasciamo alla discussione dopo, però per stare attorno ai problemi per come lui se li pone, lo perimetriamo in questa, mi sembra di poterlo perimetrare in questa maniera. In questo capitolo dedicato agli estranei nella città, lui si interroga su come sviluppare delle politiche di convivenza nella estraneità. Il suo problema resta sempre e comunque quello delle politiche. E quindi resta sempre e comunque quello che, con le mie parole, io definirei della regolazione della possibilità della compresenza fra estranei. Perché il tema della regolazione in fondo è un tema delle politiche, ma forse è una lettura un po' forzosa. In ogni caso, mi sembra che, così come era stato nei capitoli precedenti, più ancora che delle soluzioni che lui rintraccia attorno al problema della compresenza fra estranei nello spazio pubblico urbano, è utile il tipo di ricostruzione che fa di queste esperienze. È utile vedere come lui va a guardare, da che prospettiva si mette per guardare ai fenomeni che intende scavare e per cercare di dare una soluzione alle sue domande. E vedremo che la soluzione poi è piuttosto chiaramente delineata, piuttosto uniforme, e ha una quantità sconfinata di presupposti, dei quali ovviamente lui è consapevole. Ma non è possibile fare altrimenti, direi, cioè non c'è una soluzione che non sia senza presupposti. Qui quello che lui propone è una osservazione sullo spazio urbano, sullo spazio pubblico urbano, inteso come un ambito nel quale prima di tutto si muovono dei corpi, uno spazio di frizione e di urto fra i corpi. Quindi non è uno spazio di composizione armonica, non è uno spazio di consonanza, ma per certi versi può essere uno spazio di confluenza. In che senso? Nel senso che nello spazio pubblico urbano i corpi prendono spazio, prendono porzioni, negoziano porzioni e usi di spazio attraverso i loro mediati, attraverso i loro intenti temporanei e molteplici. E non necessariamente tutti trasparenti gli uni agli altri. Questi modi dell'uso dello spazio pubblico urbano, modi anche conflittuali o confliggenti o in frizione, danno forma allo spazio urbano, danno forma alla città. D'altro canto, sono anche loro volta possibili nella misura in cui la città ha una forma piuttosto che un'altra. E per città, forse qui è meglio intendere quella che lui definisce come macchina dell'urbano, cioè a quella insieme di modalità funzionali che rendono possibile la riproduzione, la produzione e la riproduzione dello spazio urbano. In questo senso, i movimenti e i posizionamenti dei corpi degli estranei nello spazio urbano sono anche vincolati a confluire dentro questo meccanismo. Perché si occupa dello spazio urbano? Per una ragione che è anche molto esplicita nel testo che citavo prima del dialogo tra Carlo Sini e Gabriele Pasqui, perché c'è una vasta confluenza o coincidenza fra la dimensione dell'urbano e la dimensione dell'umano, pur oggi coincidono largamente per una semplice evidenza di addensamento prevalente delle popolazioni e degli umani negli spazi che siamo disponibili a definire come spazi urbani. La seconda cosa a cui fare attenzione è che occorre guardare alla città e allo spazio urbano, per come ce lo propone Amin, non come a una porzione di territorio con un dentro e un fuori precisamente delimitati da un perimetro fisico, ma piuttosto come a un insieme topologico di connessioni che sono di natura polivalente, che lui descrive qualche volta con l'immagine dello zigote, ma che comunque sono la forma molteplice che prende e che può essere presa dagli umani nell'ambito, nell'insieme, nell'interazione con le loro reti di comunicazione, di trasporti, di energia, di mercati globali, di catene migratorie e via così. E la città propriamente intesa o lo spazio pubblico urbano è all'intersezione di questi ritmi, dei ritmi della macchina del quotidiano. Ed è uno spazio nel quale gli estranei stanno insieme nella forma dell'essere buttati insieme. Amin usa il termine di la parola thrown togetherness, cioè proprio essere buttati, essere gettati insieme, potremmo dire essere gettati insieme a caso, senza essersi scelti. Vi leggo come presenta questo tipo di caratteristica nella prima citazione di questo capitolo. Sia la città cosmopolita che il più remoto dei luoghi stanno divenendo intersezioni di ritmi che si formano nei diversi involucri spaziali e che richiedono di essere considerati spazi rivolti all'essere insieme spontaneo. Qui la traduzione italiana aggiunge questo spontaneo che secondo me potremmo anche togliere. La parola è thrown togetherness ed è l'essere buttati insieme più casualmente che non spontaneamente, perché lo spontaneo sembra quasi indicare una sorta di gioia dell'incontro spontaneo, almeno a me risuona così e non mi piace tantissimo. Ciò include la formazione di una cultura pubblica dal momento che nella città delle molteplici provenienze gruppi diversi, dalle comunità radicate e segregate ai migranti e ai professionisti mobili, premono per essere compresi nelle loro affiliazioni multiple. Contrasti dovuti alla compresenza e alle variegate risposte alle contingenze della thrown togetherness. Gli estranei dunque non sono necessariamente legati l'uno all'altro o disposti a riconoscersi tra loro, dispersi come sono nella città e avendo familiarità solo con spazi definiti, rinchiusi in reti elettive di appartenenza e intimità, spesso costretti a evitare la differenza per affrontare i molteplici assalti della modernità urbana. Nello spazio pubblico essi possono mettere in atto le loro differenze abitando molte reti di comunicazione e di appartenenza in movimento, dai mondi della moda e degli immaginari culturali globali, alle facce, alle voci familiari, all'altro capo del cellulare. Questa libertà di topologia, tuttavia, è anche sottoposta al meccanismo regolativo della città. Ogni spazio pubblico ha le sue specifiche regole di orientamento, custodite in principi e atti di organizzazione e ordine, che, nel suggerire una chiara cartografia di ammissibilità e possibilità, stabilisce i termini del coinvolgimento tra soggetti diversi nell'arena pubblica. Quindi lo spazio pubblico urbano è uno spazio di coabitazione casuale e guidata da intenzionalità divergenti, anche potenzialmente divergenti, ma è pubblico proprio nella misura in cui è già definito dai ritmi delle macchine che lo rendono possibile, intendendo per macchine una accezione molto lata delle sue dei meccanismi di funzionamento che ne rendono possibile la efficacia e la riproduzione. L'essere insieme per caso produce la morfologia urbana e ne è anche il prodotto. La compresenza quindi riguarda la città come cumulo di umani e di loro oggetti. questo cumulo fa un lavoro silenzioso, perché da un lato regola la vita degli estranei, dall'altro, dice Amin, influenza ciò che gli estranei pensano di questa vita e anche ciò che gli estranei pensano degli altri estranei. Quindi ha non solo una... La macchina dell'urbano non ha soltanto una funzione di rendere possibili alcune cose, ma anche la funzione di rendere possibili alcuni giudizi sull'essere nell'urbano. Anzi, Amin propone di intendere il giudizio sulla compresenza fra estranei proprio come il sentimento dell'urbano. Il sentimento, ciò che caratterizza la connotazione emotiva dell'urbano è proprio dal suo punto di vista il giudizio o i giudizi che possono essere formulati su questa compresenza. Il sentimento dell'urbano è influenzato in modo particolare, secondo Amin, da una esperienza che gli estranei fanno nell'urbano, ed è l'esperienza della negoziazione per l'appartenenza, la perimetrazione, l'appropriazione o l'accesso ai cosiddetti, alle risorse comuni, ai cosiddetti commons, li traduciamo con risorse comuni. Allora possiamo intravedere in questo, cioè nella questione della legittimità di accesso ai beni comuni, come un potente regolatore dei sentimenti che si formano nell'urbano. Per questo prima, quando ho introdotto la lettura, parlando delle politiche come di un problema di regolazione, ho insistito su questo perché, e questo è sicuramente il mio taglio che insegue forse anche i miei, anzi sicuramente che insegue i miei problemi, ma mi sembra che il tema dell'accesso alla possibilità abilitante di partecipare alla condivisione delle risorse dell'urbano e in modo particolare delle risorse comuni dell'urbano sia un tema molto rilevante rispetto ai sentimenti dell'urbano, rispetto alle questioni della cittadinanza e rispetto al giudizio sulla compresenza. La regolazione dell'accesso ai beni comuni quindi forma giudizi precisi rispetto ai contendenti nell'accesso. Tipicamente forma giudizi di contrapposizione fra gli estranei che vogliono accedere alla ripartizione dei beni comuni, delle risorse collettive, e che però confliggono con i cosiddetti insiders, che accusano gli estranei di essere eccessivamente o immeritatamente dipendenti da beni comuni ai quali, alla cui costituzione o al cui deposito e stratificazione non hanno fino a quel momento partecipato. Amin, quindi, la questione dell'accesso dei beni comuni, per come Amin la pone, è un tema molto rilevante nella discussione che propone rispetto alla compresenza negli spazi pubblici urbani. E quindi il ragionamento che propone non è esclusivamente limitato, anche se è molto influenzato dal tema anche della disposizione e della composizione fisica e materiale degli spazi. Tuttavia, mi sembra di poter dire che egli ritenga che non è solo nel tema della disposizione materiale delle risorse dello spazio che si possa trovare una soluzione complessiva al tema della compresenza. In modo particolare invita a fare attenzione al fatto che l'uso dello spazio pubblico, per come per esempio è proposto da da alcune tradizioni, per esempio quella del nuovo urbanesimo, del movimento delle città giardino, ecco, l'uso dello spazio pubblico non può essere pensato come avere in sé, quasi magicamente, una propensione a costruire o a formare alla inclusività. Soprattutto non ce l'ha quando si pensa allo spazio pubblico esclusivamente nella dimensione di ciò che è immediatamente prossimo e locale, così come ci aveva avvertito nel primissimo capitolo, laddove aveva parlato dei legami sociali, tra virgolette, elettivi. Gli spazi pubblici, quindi, e la disposizione degli spazi pubblici non sono abbastanza, anche se sono una delle dimensioni fisiche della compresenza. Dentro la questione degli spazi pubblici bisogna riportare e guardare alla dimensione molteplice della macchina dell'urbano e delle sue funzionalità. E quindi in modo particolare a quello che regola i ritmi di chi abita l'urbano e di chi confluisce in queste regolazioni. Queste regolazioni, dal suo punto di vista, sono le condizioni della convivialità, cioè del vivere insieme senza necessariamente la necessità di riconoscersi, queste come lui la mette. Potremmo dire che questo al fondo non è possibile, perché anzi, semmai, queste regolazioni sono un fondamento del riconoscimento, perché sia possibile la confluenza nel loro ritmo, altrimenti semplicemente la confluenza nel ritmo non avviene. Vi leggo un altro passaggio nel quale, di fronte al problema di come regolare politicamente il ritmo della città e il ritmo della macchina dell'urbano, lui proponga due principi regolatori, che sono il principio della molteplicità e il principio della copresenza. Vi leggo un passaggio a pagina 86 della versione italiana. Dunque, cita Bailey, che ha analizzato questo tipo di inconscio collettivo come una cultura della indifferenza, una abilità di coabitazione senza rancore, aperta all'occasione di riconoscere che portare le differenze in un qualche tipo di relazione produce delle inattese capacità ed esperienze che sono preziose perché estendono ciò che riteniamo sia possibile. Un esplicito tentativo di promuovere questo tipo di orientamento, più in generale una politica del vivere insieme senza grandi aspettative di reciproca empatia, potrebbe prendere in considerazione due principi organizzativi: la molteplicità come definizione della norma urbana e la compresenza come l'essere su un terreno comune. Qui l'aspetto che mi interessa sottolineare è il far riferimento alla politica del vivere insieme senza grandi aspettative di reciproca empatia, perché questo mi sembra un punto rilevante. Banalmente perché, scusate la banalità dell'osservazione, vivere insieme nella dimensione dell'empatia ha già risolto una serie dei problemi del vivere insieme. Non li ha risolti per sempre, magari li ha risolti temporaneamente, ma sicuramente ha già abilitato alla dimensione della convivenza, magari temporaneamente. Il punto è quando questa dimensione di legame efficace non c'è, non è dato, non è già predefinito e forse non è neanche del tutto desiderabile, perché non è che si possa essere empatici con il mondo oggettivamente. Allora, pur nella condizione nella quale non si può chiedere preliminarmente di essere empatici con il mondo in maniera indifferenziata, allora comunque bisogna porsi il problema della regolazione. Per porsi il problema della regolazione propone due principi regolativi, proposta, che sono la molteplicità come definizione della norma urbana e la compresenza come l'essere su un terreno comune. Quindi vediamo adesso che cosa intende con queste due proposte regolative. La molteplicità è propriamente un principio organizzativo e normativo, proprio un principio organizzativo e normativo che regola l'accesso ai beni comuni. E l'accesso qui è inteso proprio come un diritto di partecipazione, come un diritto abilitante, e quindi come un diritto con già tutto quello che sta dietro a questa cosa, come precondizione alla possibilità di accedere in una modalità negoziante dentro lo spazio urbano. Chi non ha diritto di accesso ai beni e alle risorse collettive non ha diritto alla città e resta semplicemente prigioniero di un compito di riproduzione o di se stesso di sopravvivere alle avversità. L'accesso ai beni comuni è presentato come la possibilità di beneficiare degli organi vitali della città. I beni comuni sono gli organi vitali sia nel senso che ne rendono possibile la riproduzione, cioè la tengono fisicamente in vita, sia perché assicurano la vita degli estranei e assicurano le possibilità della riproduzione degli estranei. Il principio di molteplicità quindi richiede di, o consiglia, forse è meglio dire così, consiglia, suggerisce vivamente di consentire l'accesso ai diritti della città, ma, e questo lo rendo inesplicito in Amin, questo è quasi sorvolato, ma mi sembra un punto interessante da affrontare, non in maniera incondizionata. Non mi sembra affatto, cioè, di poter scrivere Amin nel momento in cui pone il tema del diritto di accesso ai beni comuni, non mi sembra di poterlo iscrivere alla schiera di coloro che sostengono nel dibattito pubblico sul tema dell'accesso al welfare, di coloro che sostengono che l'accesso al welfare debba essere incondizionato, cioè privo di vincoli di partecipazione. Non mi sembra, perché anzi mi sembra che l'autore sia molto, forse anche per la collocazione in cui sta, molto accorto rispetto a una, molto accorto e molto prudente, prende molto sul serio il dibattito sulla possibilità della contribuzione sociale alla riproduzione dei beni comuni. L'accesso ai beni comuni non è un diritto incondizionato per il quale la città non chiede niente in cambio. La città anzi deve poter chiedere qualcosa in cambio nella misura che sia possibile alle persone, agli estranei, ai quali è consentito l'accesso ai beni comuni. Un diritto non incondizionato, ma condizionato a un meccanismo di reciprocità, cioè ad un meccanismo di assunzione di responsabilità rispetto alla alimentazione e alla riproducibilità delle risorse comuni. E questo mi sembra un punto rilevante perché soprattutto nel sistema, se pensiamo al sistema di welfare con il quale Amin si confronta, che è quello della Gran Bretagna, quindi un sistema molto, molto modificato dalle politiche neoliberali della Gran Bretagna, siamo nel 2012, lui è molto ben presente il rischio che l'accesso ai beni comuni venga negato a coloro che vengono considerati dalla molteplicità più numerosa come portatori del rischio di free riding, cioè di appropriarsi indebitamente di risorse senza restituire nulla in cambio. Questo credo che sia un tema da tenere presente. L'altro principio che propone come principio regolativo della macchina dell'urbano è quello della copresenza, cioè l'essere su un terreno comune. sembra quasi circolare il tema, nel senso che il principio di molteplicità è il rubinetto della regolazione dell'accesso e della porosità ai beni comuni. I beni comuni sono l'ambito sul quale è resa possibile la copresenza in forma, in una forma nella quale la conflittualità non sia mortale. Questo potremmo dire che è il presupposto di Amin, la sua differenza specifica e anche la direzione che lui propone per il tema della negoziazione e dell'uso dello spazio e delle risorse pubbliche o delle risorse collettive. Quindi la proposta di Amin non è naturalmente una proposta valutativa, è una proposta che contiene un forte contenuto valutativo, perché ragiona su criteri di ammissibilità, perché ragiona sul tema, perché si fa carico del tema dell'efficacia, non solo dell'efficacia dei, per esempio, dei sistemi di welfare, ma anche dell'efficacia del suo messaggio e della sua proposta, che sa benissimo può confrontarsi con la cultura a cui parla soltanto ad alcune condizioni, cioè soltanto nella condizione nella quale riesce a scendere su, sui terreni sui quali viene sfidata. Per beni comuni intende gli spazi fisici, quindi il terreno comune degli spazi fisici, degli servizi pubblici, delle infrastrutture, delle istituzioni collettive, e di risorse che lui dice devono avere una caratteristica per poter funzionare come terreno comune, cioè devono conservare apertura, ossia devono essere in grado di incorporare l'innovazione sociale, cioè di incorporare la continua innovazione delle domande che ai beni comuni vengono rivolte. Incorporare e accogliere nuove domande di nuovi beneficiari, in questo senso restare aperte. L'altro elemento di accortezza è che differenzia Amin rispetto a una parte del dibattito sul tema dell'accesso al welfare, della cittadinanza universale, eccetera, eccetera, è che per Amin questi temi devono poter essere affrontati e risolti nelle condizioni date, cioè non è disponibile a subordinare questo tipo di problemi a una prospettiva che potremmo definire di cambiamento radicale del modello sociale o del modello di produzione, non è disponibile cioè a subordinare la propria proposta di regolazione ha una prospettiva palingenetica eccessivamente lontana. Questo penso che sia anche molto condizionato in fondo dal tipo di prospettiva attraverso la quale nella sua biografia personale è arrivato a confrontarsi, a dover fare i conti con questo tipo di problemi. La sua biografia personale, l'ho accennato la volta scorsa, è la biografia di uno studioso con un background migratorio. Nello specifico, lui appartiene a una famiglia di origine sudasiatica, ma lui è nato in Uganda e ha vissuto fino a 16 anni nella comunità sudasiatica presente in Kenya. E a 16 anni è migrato in Gran Bretagna con la sua famiglia. Quindi il tema dell'accesso, il tema delle istituzioni che rendono possibile l'esercizio della cittadinanza, il tema della possibilità di partecipare alle risorse collettive, è un tema che per lui è stato un tema vitale. Per questo credo che sia anche comprensibile il motivo per cui lui insiste sulla possibilità di assumere questa prospettiva in fondo con una modalità, qui uso una parola mia che probabilmente che lui non usa nel testo e che forse non gli piacerebbe neanche, ma insomma in una prospettiva molto riformista e pragmatica, togliendo dal riformismo tutte le cose strane che ci possiamo attaccare, ma insomma una prospettiva che si misura con la necessità di forzare quello che c'è, ma di non attendere che i vincoli dati siano completamente superati per poter misurare dei risultati possibili. Quindi è una prospettiva molto agganciata sulle condizioni di possibilità dentro i vincoli, dentro i vincoli dati. E nell'ambito dei vincoli dati ragiona anche, è portato a ragionare sul tema di quali sono le forze contrarie con cui fare i conti. In questo senso l'articolo che lui ha scritto nel 2010 e che riporta in questo testo dedicato al che cosa resta della razza è un articolo nel quale Amin riflette su alcuni dei presupposti escludenti, cioè sui presupposti di alcuni meccanismi escludenti. Perché? Perché affronta, intende affrontare o mostrare come nella possibilità di riconoscere degli elementi di comunanza con di comunanza parziale con gli altri appartenenti alla nostra comunità, siamo continuamente portati a riprodurre dei meccanismi di esclusione e che anche quando queste comunanze, tra virgolette, superficiali sono del tutto prive di legittimazione, continuano comunque a funzionare perché hanno una loro potenza resistente con le quali è assolutamente indispensabile potersi confrontare per avere la possibilità di una proposta diversamente efficace. Passiamo a vedere quindi in che modo prende le misure rispetto al tema della esclusione su base di appartenenza, chiamiamola appartenenza a somiglianze fenotipiche, per usare un suo termine, per vedere come affronta un tema che è stato, che in realtà ci ha attraversato, è comparso anche a Mekri. Qual è il suo punto di vista? Amin discute a partire da un presupposto, cioè le eredità razziali vanno prese molto sul serio rispetto alla loro potenza latente. Non tanto perché perché esista un fondamento sotto il profilo biologico, perché il fondamento non c'è, ma perché nonostante non ci sia il fondamento, l'assenza del fondamento non è minimamente sufficiente a renderle inefficaci. Restano cioè assolutamente efficaci, presenti e persistenti nella loro capacità di determinare delle pratiche di selezione che le comunità riproducono e che le istituzioni consolidano attraverso degli strumenti di orientamento che sono parte della macchina del quotidiano. E in modo molto preciso sostiene come, attenzione, la scoperta dell'infondatezza genetica delle differenze presenti nella razza umana, di cui appunto ci è capitato variamente di discutere, è del tutto ininfluente rispetto alla persistenza di questi meccanismi. Nei meccanismi di regolazione dell'accesso alla cittadinanza, delle condizioni di possibilità di una compresenza negoziante ma non discriminante, restano molto forti come modo di selezione dell'umano, cioè proprio come uno strumento di classificazione, uno strumento di attribuzione di valore, uno strumento di perimetrazione di possibilità. Qui lui fa riferimento, dialoga direttamente con un filone di pensiero e di studi che si sono anche di natura giuridica, che si sono variamente confrontati sul tema dell'opportunità o meno di espungere dai riferimenti ad alcune carte costituzionali, come per esempio è avvenuto in Germania, il riferimento alla razza in quanto priva di fondamento scientifico. Lui ritiene questo tipo di discussione per un verso comprensibile, ma per un altro verso del tutto inefficace rispetto agli scopi che si propone. Vi leggo un breve passaggio di pagina 94, in cui fa riferimento a uno studioso di teoria della formazione razziale, Howard Wyman, che insegna all'Università di California, e riprende qui un suo riferimento pensando a quanto nella storia del Sudafrica il movimento di liberazione dall'apartheid in realtà non sia riuscito a limitare, a espungere completamente la ricorrenza e la pervasività e l'efficacia di questi meccanismi di selezione. Dice, citando Wynand, l'apartheid non c'è più, esiste un significativo consenso tra gli scienziati, sia naturali che sociali, così come tra gli umanisti sul fatto che il concetto di razza è privo di qualsiasi base oggettiva, tuttavia il concetto persiste come idea pratica, identità e come struttura sociale. Il razzismo persevera esattamente negli stessi modi. E poi vediamo un altro passaggio, a pagina 96. Un particolare atteggiamento razziale può essere spiegato fino a un certo punto come il fallimento della messa da parte delle vecchie categorizzazioni. La scienza della razza può essere cambiata, ma non le pratiche classificatorie e la persistenza di codificazioni della differenza sotto forma razziale. Questo persistere, riemergere e affermarsi, la recettività sociale della narrazione razziale, richiedono una spiegazione e le loro implicazioni devono essere sobriamente analizzate. Questo mi sembra confermare l'approccio del lavorare dentro i vincoli dati e prendendoli molto seriamente di cui parlavamo prima. Quindi codificazione, istituzionalizzazione, sedimentazione, ripetizione nei meccanismi di ordinamento sociale, non è vero che si applicano a tutte le differenze allo stesso modo, si applicano selettivamente ad alcune differenze, cioè prediligono la selezione avversa di individui portatori di differenze fisiche, culturali, economiche che insieme producono degli strumenti di orientamento quotidiano, insieme diventano strumenti razzialmente sensibili. E questi strumenti di selezione si applicano a partire in modo particolare dalla identificazione, dalla nominazione e dal tracciamento degli umani che si spostano, cioè vengono molto in evidenza ovviamente nel confronto fra le società contemporanee e i flussi migratori e le pratiche migratorie. In realtà le pratiche migratorie rendono mettono in evidenza la persistenza del legame funzionale fra i criteri di selezione avversa, gli individui portatori di differenze e i concetti di comunità come appartenenza al locale, al perimetro culturale coincidente con il territorio di nascita. Quello che resta della razza, nella prospettiva di Amin, quindi sono delle pratiche di sorveglianza e di controllo che si esercitano soprattutto nella ammissione all'ingresso ai confini, ma poi si esercitano, una volta passati ai confini, nella ammissione all'ingresso e alla possibilità di partecipazione ai beni comuni. E in questo senso fa riferimento a un altro lavoro, lavoro di Appadurai, su sul conflitto fra gli strumenti di selezione e di classificazione e le politiche di abilitazione, di potenziamento, di potenziamento delle opportunità come opportunità di accesso, inteso in senso lato. Vi leggo questo brano. La nuova biopolitica specializzata nell'identificare e seguire il corpo errante offre un'apertura al ritorno del razzismo del passato, ogni volta che una politica del sociale e del comune viene ridefinita come politica di disciplina delle minoranze e degli estranei. Secondo alcuni, la possibilità che tale svolta sia il segno di una tendenza generale, legata alla fine di progetti universali che trascendevano le differenze di classe, genere ed etnia, non può essere ignorata. Ad esempio, Aruna Padurai afferma che le uccisioni in Ruanda, in Bosnia e nel Gujarat, assieme alla rabbia proveniente da tutte le parti coinvolte e innescata dalla contemporanea guerra al terrorismo, siano un segno di tale svolta. Egli ritiene che il mix di culture e la rottura spaziale causati dalla globalizzazione stiano producendo una ansia da incompletezza tra le maggioranze in diverse parti del mondo, un narcisismo delle piccole differenze e una paura dei piccoli numeri che accentua la consapevolezza della differenza, così come la risposta violenta nei suoi confronti. Per Appadurai, in questo contesto, le minoranze sono diventate metafore del tradimento del processo nazionale classico, facilmente tracciabili mediante varie tecniche di conteggio, classificazione, partecipazione politica, per cui quando specifiche situazioni diventano sovraccariche di ansietà, questi corpi possono essere annientati. Quindi qui non stiamo facendo soltanto riferimento alla regolazione di diritti di cittadinanza, dell'accesso a diritti di cittadinanza, per usare un mio lessico, ma stiamo facendo riferimento a pratiche di regolazione del diritto alla esistenza. Dunque, posto che il razzismo fenotipico ha questa capacità di orientare la vita quotidiana, Amin si domanda su che cosa fondare un futuro non razziale, posto che appunto non è consigliabile espungere dagli strumenti della legislazione ciò che consente di appoggiare a fondamenti solidi l'attenzione a pratiche non discriminatorie. Allora, la sua domanda è come argomentare, come costruire consenso intorno a una controeredità del giudizio sull'umano che sia capace di altrettanta potenza di quanto ne è capace questa apprensione delle minoranze. Propone non di trascendere la razza, perché non funziona, ma propone di neutralizzare la razza nelle politiche, che non vuol dire negare il criterio di selezione che opera nella cultura diffusa, ma anzi vuol dire il contrario, cioè vuol dire rintracciare con molta attenzione quali sono tutti gli ambiti nei quali questo criterio diffuso diventa criterio di legislazione nelle norme e nelle politiche, e organizzare una uguale e contraria attenzione. Propone una sorta di tattica di contenimento, cioè un insieme di azioni fragili che sono tutt'altro che azioni deboli, ma sono azioni fragili perché si misurano continuamente con le piccolezze, con le minuzie, con le pratiche del quotidiano, perché queste sono quelle su cui Amin credo coerentemente a cui Amin credo coerentemente affida più speranza nell'intaccare la forza dei meccanismi di regolazione contraria. Affida più speranza alla possibilità di intaccare le routine di quanta non ne affidi a un appello all'umanesimo etico, che in fondo funziona soltanto tra le persone che già lo condividono e quindi non ha altrettanta forza mobilitante. La sua tattica di contenimento è una sorta di mossa continuamente operativa, fondata su quel principio di attenzione e appello alla cura che avevamo visto affrontato nel primo capitolo la volta scorsa. Per fare che cosa? Per farsi carico nella attenzione ai meccanismi di regolazione e di gestione e di facilitazione della negoziazione degli attriti fra estranei, farsi carico fino in fondo del rischio e della incertezza. Per generare però una capacità di assicurare contro il rischio e l'incertezza. In questo senso chiude il capitolo con un accento critico, con una proposta critica rispetto al concetto di preparedness, che è l'idea che veicola l'idea che in una condizione nella quale gli elementi di incertezza sono totalmente fuori controllo, sia più sensato lavorare su una capacità da parte delle comunità di prendere forma per conformarsi in maniera diversa alla variare di questi vincoli incerti. L'ho tradotta un po' a modo mio, ma in fondo questo mi sembra essere il senso della coppia, per come la interpretano le politiche anche oggi, fra resilienza e preparedness. Per lui invece il punto, e questo poi lo discute in maniera estesa nel capitolo in cui affronta la questione della costruzione della politica europea, il punto è affrontare seriamente il problema dell'assicurare e del dare protezione estesa contro i rischi, anche laddove questi rischi non siano tutti completamente intravedibili oggi, ma non riuscire a intravederne la loro complessità non è un alibi per rinunciare alla possibilità di assicurare contro i rischi specifici che invece oggi sono già visibili e sono presenti. Concludendo quindi, la proposta di azione sul terreno comune che è fornito dalle risorse collettive è una proposta di abilitazione, di concedere l'abilitazione all'accesso alle risorse collettive non condizionato, ma condizionato dalla volontà di partecipare alla loro riproduzione, e nell'ambito delle risorse collettive Amin individua il fattore decisivo per fornire una risposta che consenta la riproduzione possibile della vita in un contesto caratterizzato da forte incapacità di previsione. Chiudo con alcune riflessioni, forse per aprire delle domande. E sono domande rispetto a me che leggo Amin. Alla fine sono andata in cerca in questo testo, in parte trovandolo, in parte non trovandolo, di alcuni stimoli per lavorare intorno alla domanda del come si protegge il ognuno è, cioè come si protegge quella possibilità di riproduzione del corpo nicchia come nodo di relazioni, che è un nodo di relazioni ognuno per sé, ma anche perché tutti insieme. Come si consente l'efficacia che la vita di ciascuno continui ad essere possibile in quella condizione materiale lì. Come si sta in questa domanda poi nel fare le politiche, perché questo è il mio problema, cioè come si fa ad affrontare il tema del proteggere l'ognuno è nel costruire le politiche, in modo particolare nel mio caso, come si fa nel consentire, nell'ampliare e nel potenziare degli spazi di capacitazione, di abilità e di possibilità della negoziazione che alla fine per me è una tattica di coesistenza senza soppressione reciproca. Queste sono le domande che ho portato dentro questo testo, ricevendone non necessariamente delle risposte, ma ricevendone degli spunti a riformulare delle domande. E quindi chiudo con queste. Grazie.
Grazie, grazie mille Valentina, precisa, puntuale e rigorosa, come sempre. Credo che possiamo prenderci qualche istante e poi aprire al confronto e allo scambio sulle questioni che tu ci hai posto, e che poi giustamente espresso in termini di quel che io ho cercato, no? E quel che io ho provato in questa lettura. Quindi hai concluso con un ritorno a dove tu sei e a quello che tu fai. Vedo che c'è Gabriele Pasqui che ha alzato la mano, quindi visto che lui è già pronto e scattante, diversamente da me, che devo meditare un po', darei subito la parola a lui. Grazie ancora Valentina intanto.
Sì, anch'io vorrei ringraziare molto Valentina per questa lettura, a mio avviso molto precisa e molto acuta, del testo di Achamin. Io ho due piccole osservazioni e poi in realtà una domanda per Valentina che solleciterei su un punto fondamentale a mio avviso. Le mie osservazioni sono le seguenti. La prima, io conoscevo questo testo di Achamin. È importante sottolineare, Valentina l'ha già fatto, che si tratta di un testo scritto da un geografo che ha una formazione di geografia economica, fondamentalmente una formazione, io direi, di scienze sociali, e che quindi il suo interesse sta dentro un perimetro abbastanza preciso, che è quello di come riconfigurare una prospettiva, diciamo, di welfarismo e di riformismo in una società delle differenze. Achamin lo fa nei modi che Valentina Cappelletti ha evidenziato con molta chiarezza, con molto riferimento allo spazio urbano, perché lo spazio urbano, intanto Achamin lo conosce molto bene, è un grandissimo studioso della città, ma poi è il luogo nel quale si evidenzia questo tema dei beni comuni o dei commons, per meglio dire, per usare l'espressione inglese, che è proprio quello dove si gioca la partita del rapporto fra pluralità, quindi pluralizzazione, varietà delle forme di vita, dei mondi vitali da una parte, e però istanze, esigenze che potremmo definire ancora di natura universalistica. Ecco, a me sembra che questo sia proprio il punto fondamentale su cui Amin coglie nel segno e anche un po' annaspa come tutti noi. Io ho questa impressione, no? Che il libro sia un libro che evoca una questione decisiva, peraltro è una questione decisiva anche di Mekri, perché è la questione decisiva del come vivere insieme dentro la prospettiva, diciamo, che in molti passaggi, in molte riflessioni di Mekri noi abbiamo evocato in vari modi, in varie forme. Allora, a me sembra che da una parte Achamin ci consegni e ci aiuti a non avere prospettive appunto escapiste che vanno da altre parti, eccetera, ma che ci radichi alla necessità di un approccio su quello che si può fare qui, ora, nelle condizioni date, eccetera, eccetera. Valentina Cappelletti l'ha evidenziato con molta forza. Però, ed è questa anche la domanda un po' che io faccio a Valentina, la sollecitazione, se noi prendiamo sul serio questa varietà, che è la varietà appunto degli estranei dentro lo spazio urbano, ma anche nelle forme appunto del ripensamento della razza, nelle pratiche lavorative, ci sono tanti modi, no? Le forme attraverso le quali Amin richiama questa cosa, che sono diverse fra di loro ma collegate. Dicevo, se prendiamo sul serio questa dimensione, non possiamo sfuggire alla sua natura conflittuale. Cioè, questa non è una varietà pacificata, non è che dentro lo spazio urbano stiamo tutti insieme belli, tranquilli e felici. Anzi, proprio perché, per esempio, lo spazio urbano o è mio o è tuo, ad esempio, non c'è la possibilità di utilizzarlo in maniera completa e compiuta da parte di molti che lo usano in maniere fra loro conflittuali, tant'è che nello spazio urbano tipicamente si dà conflitto. Allora il punto è come governare questo conflitto, come regolare questo conflitto, laddove noi, diciamo, in un certo senso abbandoniamo una prospettiva totalmente universalistica. Cioè il mio punto, che è proprio il mio, questa è la mia domanda, è: ma come diavolo faccio io a giustificare, a legittimare, ad argomentare, se non in una prospettiva universalistica, diciamo una regolazione in chiave anche di giustizia sociale, se vogliamo, di questa varietà? Cioè come dentro questa società della varietà, questa società plurale, noi riusciamo a riportare alcuni principi che hanno una natura di principi universalistici, di natura distributiva, di diritti, di tutte cose a cui Amin fa chiaramente riferimento dentro la prospettiva welfarista. Ecco, per me questo è un po' il nodo. Allora, magari, se Valentina ha voglia, mi piacerebbe che riprendesse un po' questo punto, che secondo me, ripeto, è un punto di aporia anche dentro la riflessione e il ragionamento che Asha Amin ci propone. E la ringrazio di nuovo per questa lettura e mi fermerei qua. Anticipo che io poi alle 8 dovrò lasciarvi, purtroppo devo andare a recuperare la figlia, ma ascolto senz'altro fino a quel momento tutta la discussione. Grazie.
Grazie, vedo che c'è già prenotato anche Riccardo Conte, quindi se Valentina Cappelletti è disponibile, ascolterei Riccardo e poi mi pare anche Carlo Sini. Quindi ascolterei Riccardo Conte, Carlo Sini, poi magari facciamo uno stop e diamo la parola a Valentina. Prego Riccardo.
Ma io mi sono sentito molto provocato da quello che ha detto Valentina e anche da quello che poi ha detto Gabriele Pasqua. Mentre parlavano, io ho avuto un pensiero a un certo punto a proposito di come si superano queste cose. Il mio timore è che queste cose si superino solo in apparenza, si trasferisca poi l'oggetto della contesa. Penso a quello che è stata la storia del conflitto interno nostro quando i meridionali arrivavano nelle nostre città e come sostanzialmente si creavano dei veri e propri ghetti, come oggi questi ghetti, queste cose si formano sempre nelle banlieue, dove poi succede di tutto e di più. Quando è che, se ci pensiamo al grande conflitto che a un certo punto c'è stato, perché fino a quando ci sono state, forse sbaglio, ma fin quando ci sono state delle grandi forze politiche che hanno saputo gestire queste situazioni, c'era sempre una grande tensione, ma tutto sommato forse c'era una formazione culturale che riusciva a gestire in qualche modo, non so dire neanche in che modo, questo conflitto. Ho l'impressione che alla fine degli anni Ottanta, quando nasce la Lega, in realtà la Lega, attraverso queste forme di secessionismo, eccetera, che proponeva, esasperava terribilmente questo conflitto tra meridionali e non meridionali, tra meridionali e settentrionali nelle città. A un certo punto, poi, la stessa Lega che cosa fa? Ha trasformato tutto questo conflitto nel momento in cui è comparso l'altro conflitto, quello degli immigrati che venivano non dal sud verso il nord, ma che venivano in Italia dal sud del mondo. D'accordo? E quindi si è attenuato il conflitto interno, solo apparentemente si è attenuato, tra meridionali e settentrionali, perché c'è stato un altro nemico, in apparenza questo nemico, che è comparso all'orizzonte, che ha messo un pericolo in più. Ma i criteri di fondo sono sempre quelli. Il criterio è sempre quello culturale, delle culture che si scontrano e non riescono a coesistere. Mi fermo qui, penso già di aver... Ecco, però mi piacerebbe capire se pensi, Valentina, che tutto questo possa avere delle risposte. Io continuo a parlare sempre del problema culturale, del confronto, il confronto, il confronto. Qui però bisogna anche trovare gli strumenti di confronto. Sicuramente sui beni comuni non ho dubbi che questi beni comuni debbano essere, tu parlavi del welfare prima, l'accesso agli ospedali ci deve essere, di fatto noi abbiamo un problema, che l'accesso agli ospedali, lo sappiamo, l'ospedale pubblico, come è difficile accedervi, quali sono le attese al di là dei pronto soccorso, come viene sempre posta la privatizzazione della sanità e come questa, e anche della cultura per certi versi, l'esasperazione della privatizzazione, che sono tutti elementi che continuano a porre ostacoli alla soluzione effettiva, universalistica, per usare delle parole che avete usato voi, del problema. Basta, mi fermo, chiedo scusa se sono stato già troppo lungo.
No, grazie Riccardo, se adesso vuole avvicinarsi sentiamo invece le questioni che pone Simi.
Allora, io sono d'accordo con Gabriele Pasqui sulla infondatezza, e dobbiamo rassegnarci, piantarla insomma, no? Sulla infondatezza dei principi universalistici, illuministici, eccetera, eccetera. Sono infondabili e quindi inefficaci in questa società in maniera particolare. Ciò su cui si deve invece, si potrebbe, come dire, avviare una riflessione, è sul fatto che il principio della molteplicità non è sormontabile. La molteplicità è necessaria. La molteplicità è indispensabile a questo modello di società, a questo modello di produzione, a questo modello, diciamo così, di sviluppo. E allora, se la molteplicità è indispensabile, c'è un principio, come dire, concreto, pragmatico, semplicissimo: non è utile alla molteplicità che noi stessi siamo che una parte di noi sia troppo scontenta. Si deve badare su questo. Io ricordo il famoso motto di Praga che scandalizzò, naturalmente nel 68, la sinistra, con delle buone ragioni. La tubercolosi frena la produzione, era il motto pubblico del Partito Comunista della Cecoslovacchia. Bene, anche qui l'insicurezza, l'ostilità, la persecuzione, l'emarginazione frena la produzione. Dobbiamo cominciare a lavorare lì con una concretezza per la quale il rapporto è uno a uno, tu e io e te. E questa è l'unica politica che io penso possa essere forse efficace. Naturalmente questo è molto semplicistico, vi chiedo scusa, ma è solo un lancio d'idea.
Bene, io ridarei subito la parola a Valentina Cappelletti, se vuole, per dare un riscontro a questi tre interventi.
Vi dico semplicemente che cosa mi sembra di pensare. Tra l'altro, mentre lo dico, sto cercando anche di tenere sotto controllo, cioè di tenere sotto controllo quello che faccio, perché in quello che faccio ci sono proprio degli automatismi ormai che io ho incorporato, e li ho incorporati avendo fatto delle scelte, no? E allora, è sicuramente, anch'io concordo con una lettura di questo testo che dice vedi il punto, cogli il punto, ma annaspi come tutti sulle soluzioni. E questo lo si vede molto bene nel capitolo dedicato all'Europa, in cui lui fa tutta una disamina molto consapevole della inutilità della retorica dell'appartenenza comune, perché tanto siamo lontani ormai anni luce dal senso vivente, perché ne andava della sopravvivenza, che ha portato alla decisione di costituire le prime istituzioni europee immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi ormai siamo anni luce, lui ancora di più, perché scrive nel 2012 dal centro dell'epicentro di quello che 5 anni dopo sarebbe diventata la Brexit. Quindi, cioè, semmai c'è un sentimento mobilitante, è un sentimento di disgregazione, non è sicuramente un sentimento di pacificazione. Non c'è una modalità pacificata di avere a che fare con la pluralità, e non c'è neanche, però, allora, io la vedo in questa maniera. Intanto la questione della regolazione del welfare, della composizione della natura conflittuale che permane, ha senso perché noi abbiamo il problema del welfare, cioè ha senso perché noi abbiamo il problema della giustizia distributiva, ha senso perché noi abbiamo il problema della giustizia sociale. Fuori da questo nostro problema tutta sta roba non c'è. E andiamo in crisi perché qui non abbiamo il fondamento. Certo che non abbiamo il fondamento, cioè non... o meglio, abbiamo un fondamento che è fatto di una stratificazione clamorosa, ma storicamente, temporaneamente limitata ad una certa parte, ad un certo momento della storia e ad una certa area del mondo, nella quale questi problemi hanno assunto una rilevanza. Quindi è da qui che facciamo questo tipo di riflessioni e non ne usciamo, ma io forse non sono neanche tanto disponibile ad uscirne, o meglio, consapevole del fatto che la mia istanza all'universalismo del welfare è un'istanza connotata dalla mia particolarità, e non intendo solo mia per, diciamo, appartenenza culturale, ma proprio anche mia di Valentina Cappelletti, consapevole di questa cosa, non è che faccio un passo a lato rispetto al tentativo di trovare una soluzione che sia la più ampia possibile. Cioè, la questione dell'universalità, anche se tolgo, se mi libero dalla spinta, dalla coazione di pensare che l'universale copra tutto quello che c'è, e non è così, in ogni caso mi rimane la coazione di tendere la coperta il più possibile. Perché mi sembra che... Perché non mi sembra di vedere altre soluzioni particolarmente efficaci. O meglio, sono piena di evidenze circa il fatto che mi dicono che laddove la coperta scopre, lì i conflitti diventano non neanche temporaneamente componibili e diventano cioè solo negoziati a perdere. Quindi questo resta comunque una aporia, ma in fondo perché è un problema che esiste solo per chi ha il problema che intende, che dovrebbe legittimare e fondare. Ed è senz'altro vero che la contesa è semplicemente oggetto di un trasferimento, cioè non è che finisce. Si trasferisce l'oggetto della contesa, si trasferiscono, cambiano i soggetti che contendono, assumendo comunque sempre temporaneamente la forma della contesa tra chi sta dentro e chi sta fuori, chi sta temporaneamente dentro e chi sta temporaneamente fuori, o che in quel momento lì sta dentro e fuori, che in quella posizione lì sta dentro e fuori, con una variabilità molto, molto forte, ma il dentro e il fuori è il prodotto di qualcosa che ci si contende. È vero, come ricordava Conte, che in una certa fase storica la presenza e la capacità di coordinamento di forze politiche sicuramente più collettivamente animate è stata più alta. È anche vero, se io guardo alla storia, che questa capacità è durata 30 anni. Nell'arco dello sprofondo che abbiamo dietro le spalle, questa capacità è durata 30 anni, cioè c'è stata c'è stato un equilibrio temporaneo di redistribuzione nel rapporto, nella relazione fra Stato capitale e lavoro, che ha prodotto, che ha tenuto per 30 anni. Ha tenuto perché ha avuto la capacità di generare inclusione progressiva di chi stava ai margini e ai bordi. E ad un certo punto questa cosa si è interrotta. Non siamo ancora dentro la riproduzione di questa... di questa interruzione. E per questo mi sembra che metterla dal punto di vista del chi può prendere parte, chi può beneficiare dell'accesso alle risorse collettive, mi sembra che tocchi un punto, perché la questione dell'estraneità viene esacerbata dalla preclusione delle risorse e viene invece più facilmente negoziata laddove c'è la possibilità che queste risorse, almeno teorica, che queste risorse vengano distribuite. Se non c'è neanche teoricamente questa possibilità, il negoziato non inizia neanche. Io sono assolutamente, cioè sono proprio convinta che la vicenda stia come l'ha detta Carlo Sini, cioè mettiamoci pure tranquilli sull'infondatezza dei principi universalistici e illuministici, tanto non c'è possibilità né di fondarli né di esportarli in modo particolarmente efficace. Facciamo i conti, prendiamola come dato di fatto la molteplicità fino in fondo, perché non solo è insormontabile, ma è anche necessaria, è necessaria alla sopravvivenza. Non è utile che la molteplicità che ci è necessaria sia continuamente e costantemente attraversata da fratture escludenti, perché in quelle fratture escludenti la molteplicità collassa, semplicemente si riduce. E io penso che istintivamente, nel guardare quello che faccio quando lo faccio, istintivamente lavoro in questa prospettiva qua, ma è un lavoro istintivo. Che è diventato talmente, che ha incorporato talmente tanto questa prospettiva, che diventa un automatismo e diventa inconsapevole. Però come automatismo inconsapevole funziona. Cioè funziona come se fosse una risposta di sopravvivenza. E mi domando se laddove non ci... Cioè, sono però altrettanto consapevole che questa risposta automatica, questo automatismo della sopravvivenza, è mio, perché ho questo tipo di sguardo rispetto allo stare come parte di molteplicità. Non posso quindi necessariamente immaginare che agisca come un automatismo fuori da questo tipo di prospettiva. Anzi, fuori da questo tipo di prospettiva so perfettamente che ne agiscono di uguali e contrari, altrettanto forti. Ma cioè, anche questo è un punto di negoziazione. Però ne vedo la potenza, cioè la osservo anche in un modo di impostare l'approccio alla regolazione, che ha spazio, che trova proprio spazio anche in quelle strategie fragili di cui parlava prima Min, che poi non sono affatto fragili, lavorano nelle minuzie a difesa della possibilità della moltiplicazione. Questo è quello che mi risuona anche un po' nella prospettiva di Amin, che poi per tantissime cose non se la risolve, come non ce la risolviamo noi, come non riusciamo a rispondere quando la domanda diventa e con chi le facciamo queste cose? la domanda con cui lui conclude è questa qui. Cioè, non ci sono delle alleanze che si intravedono in questo momento. Quindi, ecco. Scusate.
Grazie Valentina. C'è Gianfranco Gabbiano che vuole intervenire.
Innanzitutto ti ringrazio per la ricchezza analitica dei dati che hai proposto. Volevo chiedere se nel libro, che purtroppo non ho letto, si prendono in considerazione anche i fattori di molteplicità distruttiva e disgregante che i meccanismi neoliberistici hanno messo in moto. Quindi c'è, a mio giudizio, è facilmente constatabile, anche una creazione dell'estraneo all'interno stesso delle comunità. E ti domando se nel libro, nel saggio di Amin, questa dinamica è analizzata. Inoltre, se al posto del concetto di razza, ovviamente infondato, non sia opportuno prendere in considerazione, se il libro la esamina, il concetto di modello culturale, di paradigma, che implica nelle varie comunità obblighi, divieti, vincoli, legami, e che comunque costituisce un fattore ulteriore di divisione. Grazie.
Sì, vedo che c'è anche Giovanni Fanfoni che ha alzato la mano, quindi darei la parola anche a lui subito. Prego Giovanni. Giovanni deve attivare l'audio perché non la sentiamo.
Sì, scusa, stavo dicendo appunto che oggi è una serata particolare, sono un po' scombinato, infatti ho indicato che accedere l'audio. Ringrazio anch'io Valentina, non per rito, perché apprezzo sempre la sua chiarezza e sistematicità a disposizione. Purtroppo faccio una cortazione di benevolenza, io ho difficoltà appunto a capire il discorso di Amin, e va bene, probabilmente sono appunto i sociologi più che gli inglesi rispetto a quello che dicevo l'altra volta. Quindi cerco di essere molto puntuale, però prendo le cose molto alla larga dicendo questo. Se in fondo tutto il Novecento, almeno filosofico, attraversato dal tema dell'alterità, della differenza, della loro proliferazione e diciamo la loro vivificazione, non soppressione, ovviamente, forse il vero grande altro non è più tanto l'assoluto o il rischio di andare nella trascendenza, ma è tutto ciò che rifiuta la differenza. La vera grande alterità è ciò che si oppone a questa, diciamo, glorificazione, scusate il termine un po' enfatico, dell'alterità, della proliferazione delle differenze, della molteplicità e così via. E in questo senso mi viene in mente un concetto di Deleuze e Guattari in Mille piani. Io cito abbastanza spesso loro perché li ho studiati, probabilmente altri autori sarebbero utilizzabili, che parla di microfascismi, ovvero sia, loro parlano di una situazione di fascismo molecolare, cioè non istituzionale, ma diffuso, fascismo della famiglia, della coppia, della chiesa, dell'oratorio, potremmo dire, forse cito anche del club di Bridge, insomma di ogni tentativo identitario che pone la propria identità come monolitica e contrapposta alle altre. In questo senso, quindi, se il grande altro è ciò che si oppone alla molteplicità, questo grande altro, che paradossalmente dovremmo accettare, ma poi distrugge la tolleranza, l'accettazione della molteplicità, non si divide per razza, genere, stato sociale, piuttosto che livello di formazione, reddito, ma attraverso tutte queste grandi divisioni, che sono le alterità che sono state mano a mano sussunte e, come dire, accettate, appunto, pur nelle mie conflittualità che voi giustamente citate spesso, voi dico di quelli che sono intervenuti citano giustamente spesso, accettate dal principio dei diritti umani universali. Io capisco benissimo il fatto che siano un concetto astratto, lo condivido, proprio Deleuze diceva, ma cosa me ne faccio dei diritti universali? E una sua conferenza Sini diceva, a un certo punto io non Roosevelt si mette lì e decide quali sono i diritti universali. Ovviamente c'è una storia dietro, non è così semplice, però di fatto è una persona autorevole che che fa da portavoce di questa presunta universalità. Però dicevo, proprio il diritto universale a un certo punto, perdendo, come dire, la propria autoglorificazione, proprio in questo processo di comprensione dell'alterità storica, geografica, attraverso l'antropologia, l'etnologia soprattutto, e la stessa filosofia in parte. I diritti universali sono stati più che altro una macchina, cioè un meccanismo con cui la diversità viene riconosciuta, viene spogliata di tutto il suo differente per trovare una specie di entità astratta che appunto non esiste, come le statue nude dei greci, che bianche, nude, sappiamo che erano colorate, però quello è il riferimento su cui basarci per poi riattaccarci tutte le differenze che vengono inglobate in diritti universali, per cui possono convivere pur nel conflitto, tranne una differenza, direi, o quelle che appartengono alla categoria, cioè tutte quelle differenze, appunto, diciamo prima, dei microfascismi, che vogliono creare nuove identità. A questo punto non è più solo il liberalismo, è anche appunto l'islamismo, come sappiamo benissimo, oppure certi movimenti di rivendicazione della razza nera che si appropria della discriminazione autoassegnandosi come neri, quando magari il mondo fuori farebbe volentierissimo meno di questo, ma perché sono eredi di una storia che in parte comprensibilmente vogliono rivendicare con orgoglio e riaffermare nella società, ma rischiano di chiudersi in nuovi identitarismi e creare microfascismi che molecolarmente potrebbero poi dare vita un giorno forse a un fascismo molare molto più pericoloso di questi che creano conflitti, purtroppo, ma non sono ancora così dirompenti. Grazie, scusate se ho parlato sempre troppo.
Dunque, mi sembra che non ci siano altre persone che hanno chiesto di intervenire dopo Giovanni Fanfoni. Spero di non sbagliarmi. Se mi sbagliassi, pregherei chi lo desideri di prendere la parola direttamente attivando il proprio microfono. No, forse allora non mi sono sbagliata. Valentina, se vuoi dare un riscontro tu a Gaviano e a Fanfoni, te ne ringrazio attivando il tuo microfono. Grazie.
Sì, per rispondere a Gaviano, Amin ha molto presenti le funzioni distruttive e disgreganti che sono potenziate da questo modello di organizzazione dei rapporti sociali e dei rapporti della produzione, tra fattori della produzione. Ce l'ha molto presente e di conseguenza, cioè ha molto presente quale tipo di potenza disgregante abbiano e che tipo di effetti diseguali producano. Infatti, proprio negli ultimi due capitoli, in particolare nel capitolo dedicato all'Europa, invita in maniera esplicita e ricorrente a prendere molto sul serio gli effetti sociali di queste fratture, di queste disgregazioni, dicendo non c'è nessuna possibilità di copresenza laddove non si sia in grado di affrontare esplicitamente il bisogno di protezione e di assicurazione contro i rischi che queste diseguaglianze producono per gli individui. Quindi prendere molto sul serio il tema della rabbia sociale che poi trova i suoi nemici, come diceva prima Conte, ma prenderla molto sul serio, cioè non tacitarla, perché tacitarla non funziona. Di conseguenza non esiste un retorico appello possibile a capacità di soluzione armonica laddove si faccia finta di non vedere qual è il tipo di bisogno di protezione non risolto e non soddisfatto rispetto alle diseguaglianze. E quindi questo gli è molto chiaro. Rispetto alla questione della razza, a me sembra di poter dire che, muovendosi dal tema della razza, lui affronti fondamentalmente nella stessa maniera anche la, chiamiamola così, l'uniformità culturale. Per esempio, assimila a razzismo, anche se non è necessariamente sostenuto da differenze fenotipiche, assimila a razzismo l'approccio che si è sviluppato nella campagna di costruzione di consenso attorno alla lotta al terrorismo islamico dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre a New York City. Cioè intravede nella coalizione fra uguali dentro il modello culturale lo stesso rischio di classificazione, lo stesso rischio di classificazione di svalorizzazione finalizzata alla protezione e all'esclusione che vede in opera dentro i meccanismi di classificazione fondati sulle differenze fenotipiche. Rispetto alla questione, al tema dell'alterità come tema che attraversa il dibattito politico del Novecento. Adesso io qui mi faccio riferimento solo al dibattito politico del Novecento, perché appunto la solidità e la durezza di questo tema sotto il profilo filosofico l'abbiamo messa alla prova tante volte nell'arco degli anni precedenti. La dialettica è fra la molteplicità e il grande altro, e il grande altro è tutto ciò che variamente, in modalità diverse, in forme diverse, in circostanze diverse, in occasioni diverse, si qualifica come una modalità che afferma la propria identità in virtù dell'esercizio violento della contrapposizione ad altri. Perché il punto è questo qua, cioè il punto è, credo io, siccome non possiamo immaginare di uscire dalla relazione per guardarla da fuori, come abbiamo variamente detto, il punto è se lo scopo della relazione e il modo della relazione è un modo che punta alla soppressione. Questo è il punto. E possono essere tantissimi i punti di partenza che arrivano a produrre quel tipo di propensione. E sono tutti appunto egualmente mortiferi o per usare il termine che hai usato tu, microfascisti. A me io tendenzialmente identifico queste due cose. D'altra parte, anche la grande macchina dei diritti universali che ci mette al sicuro nell'esercizio illuministico della compresenza delle differenze è un'altra bella macchina anche lei. Cioè, io poi sono la prima ad essere affascinata da questa macchina, dalla sua potenza istituzionale. Io quando sono andata a fare la visita tanti anni fa al Palazzo dell'ONU, si respira retorica che trasuda da tutti i pori, però era bellissimo, mi piaceva tantissimo. Quando vado a vedere il Parlamentarium, che è il museo della storia del Parlamento europeo, che appunto rievoca, lavora su tutta questa mescolanza di valori, lavora tutto perfettamente dentro di me perché sono la figlia di quello che sono, non ci posso fare niente. D'altra parte sappiamo tutti benissimo, e Amin non smette mai di ricordarcelo, quanto tutto questo sia retorica, anche in Europa, anche nel continente dell'illuminismo pacificato, che ha avuto negli anni 90 più di 130.000 morti nella guerra in Bosnia e Erzegovina, che peraltro non è ancora risolta. Quindi questo il punto è che ha una funzione rassicurante che non funziona. Funziona per chi funziona sul piano simbolico, per esempio funziona su di me, ma funziona su di me semplicemente perché mi fa suonare delle corde che ho già. Laddove queste corde non ci sono, semplicemente non suona niente. Ed è giusto così. Questo è quello che penso. È un parere tutto estrinseco.
Grazie Valentina anche per questo parere del tutto estrinseco, che in realtà vabbè, è molto intrinseco. Non vedo altre persone prenotate, ma credo che questo dipenda dal fatto che abbiamo toccato la soglia dell'orario che ci siamo dati per le letture, e non certo dalla vastità e complessità delle questioni che emergono da questa tua lettura, Valentina, di cui ti ringrazio moltissimo. Penso che appunto è come se a Mecri fossimo arrivati a distillare, no, i nodi dei problemi, e credo che questo sia molto importante, non per pretendere di risolverli, no, ultimativamente questi problemi, ma precisarli nella loro collocazione, nella loro genealogia, nella loro urgenza, insomma, qui e ora per chi li vive questi problemi, chi li affronta. E sicuramente Valentina, tu sei tra coloro che li vivono e li affrontano quotidianamente. Pertanto anche di questo io ti ringrazio tantissimo, e do, come dire, un appuntamento simbolico per questa lettura, come per le altre che ci sono già state e che seguiranno, a tutti, in vista di una riflessione anche, come dire, silenziosa e indipendente, che potrà trovare modi, se ne facciamo reciproca richiesta, di tornare a un confronto. Cioè possiamo rivederci, possiamo ritornare, possiamo scriverci, ma possiamo anche darci un appuntamento e provare a vagliare lo stato dei pensieri e delle possibili aperture operative a cui ciascuno di noi giungerà. Valentina, grazie infinite per questo lavoro di estrema precisione, lucidità, onestà intellettuale che come sempre ti caratterizzano. Grazie, grazie mille.
Grazie a voi, perché insomma, il vostro ascolto e la vostra reazione molto importante, ecco. Grazie.
Grazie. Io continuerò a parlare per ore, però la prossima volta
metto in contatto diretto Valentina in bocca al lupo.
Ma perché ci tengo anch'io in modi diversi. Okay. Va bene.
Grazie.
Buona serata.
Grazie Valentina, a presto a tutti. Arrivederci. Buona serata.
Buona serata.